Possiamo procedere con l'appello.
Negri. Bianco. Paladini. Bersani. De Ros. Rutigliano. Piazza. Massacra. Primerano. Girelli. Erasmi. Pulice. Marchesini. San Felici. Raimondo. Bianchi. Molteni.
Bene, abbiamo il numero legale, procediamo col primo punto all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale del 4 aprile 2023. Ed è un'interrogazione, protocollo numero 6486 del 9 marzo 2023, presentata da Fratelli d'Italia. La presenta Bianchi, giusto? Prego.
Allora, Fratelli d'Italia si è... insomma, ha ritenuto opportuno fare questa interrogazione appunto per questa sequenza di danni che è stata appunto che è stata fatta nei confronti della società sportiva Idrostar. Allora, sottoscritti i consiglieri comunali Simone Sanfelici, Fabio Raimondo e Simone Bianchi, ai sensi delle leggi dello statuto e dei regolamenti vigenti, presentano la seguente interrogazione affinché venga inserita all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Premesso che, da quanto apprendiamo dai media locali, in almeno tre occasioni nell'arco temporale di pochi mesi, alcuni ladri si sono introdotti all'interno della società sportiva Idrostar, compiendo furti nel locale del bar e della cucina. Le intrusioni hanno causato danni alla struttura e pregiudizi economici al gestore del bar e alla società sportiva. La società sportiva Idrostar, grazie ai sacrifici e alla dedizione dei dirigenti, allenatori e volontari, rappresenta ormai da tempo una risorsa inestimabile per tante famiglie cesanesi. Ciò premesso, chiedono all'amministrazione comunale come intende intervenire per evitare il ripetersi di questi di simili episodi. Se è intenzionata di installare delle videocamere o un allarme nella struttura, come intende agire per tutelare la società dal danno economico subito? Infine, quali sono le prospettive in essere circa il futuro della società? Con i nostri migliori saluti, Simone Sanfelici, Fabio Raimondo, Simone Bianchi. Grazie.
Grazie, risponde l'assessore Pozza, prego.
Sì, buonasera a tutti i presenti. Allora, confermo, do risposta il più breve possibile, ma completa allo stesso tempo. Confermo che il centro sportivo negli ultimi mesi è stato preso di mira da malintenzionati che hanno più volte effettuato ruberie all'interno del centro stesso e almeno in un'occasione hanno causato un danno all'interno della struttura per entrare all'interno del bar. Questo stesso danno è già stato sistemato dalla manutenzione e impedendo che potessero tornare ad entrare attraverso un buco di dimensioni circa 60x60 all'interno della struttura, del bar stesso. Nei furti, i danni diciamo economici cagionati al gestore sono per lo più di tipologia la refurtiva, diciamo, prodotti materiali. Non economica, hanno rubato prodotti alimentari, in un caso anche materiale dell'associazione sportiva. Da queste segnalazioni l'attenzione dell'amministrazione è cresciuta naturalmente e ci siamo attivati con il comando di polizia locale per capire quali fossero le origini delle motivazioni dei furti, spesso probabilmente anche forse probabilmente forse un po' una distonia, nel senso si ipotizza che possa essere anche per forse dispetti. Comunque, al di là delle motivazioni originarie, la volontà è quella di arrivare a trovare una soluzione da un punto di vista intanto manutentivo per capire da dove entrano i malintenzionati ed evitare che possa succedere. E è in corso un'interlocuzione con l'associazione sportiva per installare una serie di provvedimenti deterrenti, quali si sta valutando, quali appunto, se un telecamera circuito chiuso o un sistema antintrusione per evitare il ripetersi di simili fatti. Per quanto riguarda la manutenzione, l'attenzione al centro sportivo, confermo la volontà dell'amministrazione di intervenire per dare lustro e maggior agio in qualche modo all'associazione sportiva che gestisce il centro da qualche anno. Sul futuro dell'amministrazione mi appoggerei, per dirla in gergo, a quello che ha detto il sindaco in occasione del Consiglio Comunale del 30 marzo, quando in chiusura dell'intervento ha confermato la volontà di questa amministrazione di appunto investire sul centro dal punto di vista manutentivo, ma allo stesso tempo di non poter, per questioni di opportunità, procedere con, o non voler, per questioni di opportunità, procedere con un bando a lungo termine, lasciando questa responsabilità anche per lasciare mano libera nel momento in cui arriva un'amministrazione in futuro di poter gestire come meglio crede con le linee guida politiche che meglio che ritiene più opportune per quel centro sportivo. E quindi si addiverrà a una proroga, che la cui interlocuzione per addivenire alla proroga sta partendo con un'interlocuzione con l'associazione sportiva già in queste settimane. E questo penso che più o meno sia la risposta che potevo dare.
Grazie assessore Pozza per la replica, per dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta. Prego.
Allora, sì, grazie, sono parzialmente soddisfatto. Prima di tutto perché correttamente aspettate nuove elezioni, eccetera, eccetera. Però mi chiedo cosa sia stato fatto in questi 10 anni, perché comunque in 10 anni un bando per dare in gestione questa società sarebbe potuta essere utile da una parte, e dall'altra parte vedo che di telecamere ce ne sono tantissime. Non per ultimo abbiamo parlato l'altra volta delle telecamere e degli accessi a Cesano Voscone. Forse, mi chiedo, magari devono essere installate in posti differenti, o quello che penso, ma solo il mio pensiero, magari in una scala di priorità, la priorità di questo punto, quindi la sicurezza di questa società sportiva, magari non è in alto, diciamo, non è tra i primi punti. Grazie.
Grazie. Il secondo argomento all'ordine del giorno è l'accertamento in via definitiva della condizione di incompatibilità del sindaco a seguito delle elezioni a consigliere della Regione Lombardia. Come sapete, con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 1 del 16 marzo 2023, abbiamo provveduto ad avviare la procedura di contestazione dell'esistenza, di una sopravvenuta causa di incompatibilità alla carica del sindaco e a contestare formalmente al sindaco Alfredo Simone Negri la condizione di incompatibilità a seguito della nomina consigliere regionale. Avevamo assegnato al sindaco il termine di 10 giorni per formulare osservazioni e per eliminare la causa di incompatibilità. Detta delibera è stata notificata al sindaco il 17 marzo 2023, quindi i 10 giorni sono scaduti il 27 marzo e entro tale data non sono pervenute comunicazioni da parte del sindaco. Quindi, ritenuto pertanto, ai sensi dell'articolo 69,4 del citato decreto legislativo 267 del 2000, di deliberare in via definitiva in merito alla sussistenza della causa di incompatibilità ed invitare l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende confermare. Prese atto dei pareri, la proposta di delibera prevede di accertare in via definitiva la sussistenza della condizione di incompatibilità del sindaco Alfredo Simone Negri a seguito della nomina consigliere regionale, di invitare l'amministratore suddetto a rimuovere la condizione di incompatibilità o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende confermare e di dichiarare poi la presente deliberazione immediatamente eseguibile. Praticamente, accertato questo, il sindaco, se approviamo questa delibera, ha 10 giorni per rimuovere la causa di incompatibilità e optare per una delle due cariche. Se non lo farà, ci sarà l'ultimo consiglio che metterà all'ordine del giorno la decadenza. Ci sono domande, chiarimenti, interventi? No. Chiaro, chiusa la discussione e pongo in votazione la delibera che ho appena letto. Chi Chi è favorevole? All'unanimità. E immediata eseguibilità. Chi è favorevole? All'unanimità. La delibera è approvata. Anche questa poi va notificata. Lo fate voi. Okay. Terzo punto all'ordine del giorno è l'impegno alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile, CER, ai sensi del numero 11097 del 27 luglio 2022 di Regione Lombardia e il decreto legislativo 199 dell'8/11/2021, avente ad oggetto attuazione della direttiva UE 2018-2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Relazione all'assessore Pozza. Prego.
Grazie Presidente. Allora, io devo dirvi che sono particolarmente contento di portare questa delibera in Consiglio Comunale questa sera per tutta una serie di ragioni e che provo a spiegarvi. Poi andiamo un attimo nel dettaglio della delibera. Intanto perché è un tassello in più che aggiungiamo per quanto riguarda la sostenibilità ambientale a Cesano, abbiamo parlato nell'ultimo Consiglio Comunale, adesso introduciamo un punto in più per quanto riguarda l'innovazione energetica, che è uno di quei punti che maggiormente guarda il futuro del nostro paese e delle nostre generazioni. È chiaro davanti agli occhi di tutti che il tema energetico sarà centrale nei prossimi anni. Provare a partire con una comunità energetica a Cesano è una scommessa che l'amministrazione, insieme alla maggioranza, ha voluto cogliere. È un percorso che non è semplice, come abbiamo potuto vedere in commissione. È un tema complicato. Non tutto è ancora chiarissimo a livello legislativo, però la volontà è di proseguire comunque. Il tema ambientale lo sappiamo tutti, non vado a ripetermi le stesse cose che ho detto settimana scorsa, però è davanti agli occhi di tutti e lo viviamo quotidianamente. In più, la comunità energetica permette di dare un'altra risposta al di là della sostenibilità ambientale, ma anche di poter sposare il tema ambientale con la povertà energetica, perché grazie agli incentivi che si ricevono poi da GSE o dalla vendita brutalmente dell'energia che si produce e non riutilizzata all'interno della comunità, è possibile realizzare anche un fondo che possa essere destinato alle fasce più fragili della nostra popolazione e chiaramente l'idea di un'azione politica di sostenibilità ambientale che vada ad aiutare i più fragili, io penso che sia l'emblema di quello che la nostra amministrazione ha fatto in questi anni e vuole continuare a fare. La comunità energetica, allora, la delibera, vengo un attimo al punto di vista tecnico, poi se qualcuno ha degli approfondimenti c'è anche l'architetto Exposito che avete conosciuto in commissione, che ringrazio per la presenza questa sera, che ha lavorato in questi mesi sul tema. Dicevo, è un modello innovativo perché permette di far passare il cittadino da mero consumatore a consumatore e anche volendo a produttore, quello che con un anglicismo si dice prosumer, producer and consumer. È uno strumento in cui in realtà la governance della doppio anglicismo, se non lo so, bandito, multa altissima, ha una governance ancora da definire, quindi quello che facciamo questa sera in realtà non è nient'altro che la costituzione formale della comunità energetica per poter partecipare a un bando di Regione Lombardia definito in due fasi consecutive. Una prima fase che permette la determinazione di una graduatoria, una manifestazione di interesse. E poi una fase successiva in cui Regione Lombardia poi finanzierà, secondo dei parametri ancora non noti, tutta una serie di comuni in base alla graduatoria che sono risultati meritevoli. Per poter accedere alla fase 2 c'è bisogno di raggiungere un numero minimo di punti, che sono 15, mi sembra di ricordare, che si auspica che dal nostro progetto possano essere raggiunti con ragionevole certezza. Una fase importante di questa fase di avvio della comunità energetica è stata anche quella della manifestazione di interesse rivolta alla cittadinanza, che ha visto la partecipazione di un numero che, io devo dire, mi ha stupito per l'entità, 24 persone tra persone fisiche e condomini hanno deciso di entrare all'interno della comunità. C'è da sottolineare che la comunità energetica per definizione è sempre comunque aperta, quindi può chiunque entrare, è aperta e libera, dice la definizione, chiunque può entrare e uscire nel momento in cui vuole o cui ritiene non più di interesse restarne all'interno. Vi do due dati prima di chiudere, ovvero le tempistiche della DGR. Cioè, la fase 1 prevede l'avvio la chiusura della manifestazione di interesse per la partecipazione entro il 30 di aprile. Inizialmente era prevista a fine anno, poi è stata rinviata per, penso, la concomitanza delle elezioni regionali. Adesso invece noi ci siamo, abbiamo tutto il progetto relativo alle potenzialità della nostra comunità energetica, che prevede, non l'ho trovata all'interno della delibera, però penso che sia di interesse, la costituzione di una serie di campi di pannello fotovoltaico sulla copertura della scuola Monaca, che è stata scelta dagli energy manager incaricati perché è quella in cui il rapporto superficie-consumo garantisce l'optimum, quindi l'apice della curva. Come vedete è una tematica molto tecnica, ma con ricadute importanti sul territorio. C'è stato modo di approfondire. Per chiunque, qualsiasi cittadino in futuro possa voler entrare, sarà una scommessa che vorremmo cogliere insieme.
Grazie, aperta la discussione. Chi vuole intervenire? De Ros, prego.
Sì, buonasera. E il tema secondo me è molto interessante, alla luce anche di un dibattito nel quale assistiamo sull'importanza dell'efficientamento energetico che riguarda il nostro paese, ma anche a livello, direi, oserei dire, mondiale. E da questo punto di vista reputo quindi importante che anche gli enti locali inizino ad approcciare questo discorso, e perché ho partecipato alla commissione territorio dove c'è stato illustrato il progetto e quali che sono le fasi, e pur avendo sentito parlare di questo genere di progetti non ero preparato da un punto di vista tecnico e quindi mi sono un po' informato. E vedendo come si sono evolute anche nel resto d'Europa rispetto a quei paesi ai quali noi dovremmo cercare di aspirare come Italia per quanto quelli che sono i modelli da seguire, ho visto che il primo modello in Europa è nato in Danimarca negli anni 70, quando una comunità appunto di cittadini che si oppose alla costruzione di una centrale nucleare decise di costituire una comunità energetica puntata sulle rinnovabili e appunto per sopperire alla mancanza che sarebbe stata garantita invece da una centrale nucleare. Quindi nasce da un impegno dei cittadini in questo senso, ed è così che nel resto dei paesi europei che sono più avanti da questo punto di vista evolve. Mentre in un paese magari come il nostro, dove non c'è questa attenzione, oggi il dibattito ci porta a focalizzarci, a mettere un'attenzione su questo tema, ma una sensibilità così diffusa, è bene che siano le istituzioni a farsi promotrici di questo genere di discorsi. E quindi questa fase, questa sera è un primo step importante in quest'ottica, da questo punto di vista. E anche perché se in altri contesti questo nasce da una sensibilità di quella che è la comunità su un tema, come ho citato quello che è stato il primo in Europa dato dall'avversione all'energia ad esempio nucleare o su altri aspetti, è bene ricordare che la possibilità di accedere a queste comunità energetiche rinnovabili ha anche delle ripercussioni di altro tipo, alle quali forse noi come cittadini italiani siamo anche più attenti, a maggior ragione in un periodo economicamente non facilissimo che stiamo attraversando, perché comunque i dati macroeconomici ci dicono che queste comunità una volta che prendono piede sono scalabili, cioè generano un'efficienza e quindi un ritorno economico con dei risparmi in bolletta, e per non parlare anche a livello macroeconomico di quelle che sono le opportunità che generano a livello, diciamo, in termini di posti di lavoro e occupazionali. E quindi credo che un comune non solo ha l'interesse, ma abbia anche un comune, un'istituzione, abbia il dovere, non solo l'interesse, ma anche il dovere di farsi promotrice di questo, di questa innovazione, e di conseguenza ribadisco quella che è l'importanza del tema, ed è bene che anche Cesano Boscone si sia mossa in questo senso, iniziando a parlarne in questa sede.
Grazie De Rossi. Altri interventi? Massacra, prego.
Sì, buonasera a tutti. Devo dire che fa piacere, insomma, che Cesano si avventuri, diciamo così, in questa impresa. Le comunità energetiche rappresentano in qualche modo un cambiamento forte, anche se circoscritto magari territorialmente in questo caso, un cambiamento di mentalità, appunto. Diceva prima l'assessore che l'utente da semplice consumatore diventa consumatore produttore, diceva prima anche il collega De Ross che ha, insomma, le comunità energetiche hanno vantaggi economici non indifferente anche per chi appunto ne fa parte, potendo in qualche modo recuperare delle cifre reimmettendo l'elettricità nella rete. Ecco, in questo senso, al di là delle ridotte emissioni di CO2 e dell'aumento dell'energia da fonti rinnovabili nella rete, c'è un cambiamento sociale, un cambiamento ideale. Il cittadino va a riacquistare centralità, si ritrova quindi ad essere agente attivo, insomma, all'interno di quello che è il processo di distribuzione e diffusione dell'energia. E diciamo così, l'energia da semplice bene di consumo diventa un bene comune, quindi un bene da trattare con cooperazione e senso di comunità, e non più semplicemente qualcosa che viene mercanteggiato nelle brume di Amsterdam, direi troppo lontane, troppo inique per le nostre realtà, e soprattutto divenendo così un bene comune da gestire, quindi tutto assieme, impone un cambio di mentalità sull'uso delle fonti di energia. Noi possiamo parlare tranquillamente di rivoluzione energetica, fonti rinnovabili, auto elettriche, batterie, tutto quello che volete. Detto ciò, tutti questi materiali, tutte queste tecnologie richiedono materiali che devono essere estratti, trattati e poi implementati. Detto banalmente, l'erbio è fondamentale per la fibra ottica. Ora difficilmente si trova un pezzo di erbio in natura, va estratto dalla roccia, che va quindi sciolta e smaltita, no? Che è questo un costo energetico e ambientale a sua volta. Credo che l'implementazione di comunità energetiche sia un importante passo per cambiare mentalità verso l'uso stesso dell'energia. Cioè, se noi come civiltà, come persone, utilizziamo queste stesse fonti come abbiamo utilizzato quelle fossili, i problemi in realtà non cambia, il consumo di risorse spasmodico rimarrà, semplicemente sarà diverso l'oggetto, non più il carbon fossile, non più il petrolio, ma nuovi materiali, nuove tecnologie. Quindi restituire una dimensione diffusa, quindi non più centralizzata dell'economia, diffusa e capillare sul territorio di un bene come l'energia, penso sia un importante passo anche per cambiare mentalità verso l'uso che si fa dell'energia stessa.
Grazie. Erasmi, prego.
Sarò brevissima. Volevo aggiungere soltanto una cosa. Questa è una delle poche misure o delle nuove misure più complete sicuramente in termini anche di consumo di energia sul posto. Quindi finalmente non è soltanto l'edificio che viene valorizzato dal punto di vista di impatto energetico, di produzione e consumo, ma viene coinvolta finalmente anche il resto della comunità. chiaramente non è semplice, saremo noi, come anche nel caso, come dicevamo anche il Consiglio Comunale scorso, a dover veicolare bene anche l'informazione verso i cittadini. Sono sicura, l'ha già detto anche in commissione, che l'amministrazione sta già pensando a come comunicare e spiegare bene che cos'è e che cosa comporta l'adesione anche dei singoli cittadini, che sono un bene prezioso per la comunità energetica. Chiaramente è una cosa che verrà fatta nei mesi prossimi. Si poteva già aderire, qualcuno ha già aderito adesso, quindi già alcuni cittadini più attenti forse fanno già parte di questa comunità che viene comunque formata oggi ufficialmente, che ci darà modo anche di ottenere dei nuovi fondi eventualmente. Quindi è un autoalimentare il rinnovo dei nostri impianti energetici anche in questo senso. Cioè, quindi otteniamo delle economie ma anche dei fondi nuovi per creare nuove fonti di economia perché rinnoviamo di nuovo. Quindi un bel circolo virtuoso, ringrazio sicuramente l'amministrazione per l'occasione che anche stavolta riusciamo a cogliere da cittadina ma anche come lista civica.
Grazie. Molteni, prego.
Sì, buonasera a tutti. Mi rivolgo più che altro all'assessore Pozza, che ha detto una parola che mi ha un po' fatto. Allora, questo è un tema importante che sicuramente mi trova favorevole, però mi piacerebbe sentirvi dire che questa comunità energetica, una volta ben sviluppata, avrà un ritorno economico, un beneficio per tutti i cittadini, non solo per quelli più fragili, perché forse dimenticate che magari i cittadini del ceto medio si sentono troppo spesso esclusi da queste belle iniziative, come se loro non dovessero affrontare tutte le spese, tutti gli aumenti che comunque tutti quanti stiamo affrontando. Era solo questo, grazie.
Grazie. Non ci sono altri interventi? No? Bene. Non so, era una precisazione, non una domanda, però dimmi tu Marco, sì, sì. Prego.
Sì, allora, partiamo dal presupposto per cui, essendo aperta, chiunque può entrarci, quindi può trarre beneficio direttamente dall'entrare in comunità energetica. Quello a cui mi riferivo con i cittadini fragili, e lo confermo, è che con gli incentivi che derivano dalla comunità energetica e che sono raccolti dal comune, c'è la possibilità di creare un fondo, tipo quello per le bollette che è stato fatto negli anni scorsi, e quello, per quanto mi riguarda, io lo penso in questo modo, sono convinto che debbano essere destinati ai cittadini fragili. Poi, con le modalità che possono essere definite in quella che è la famosa fascia grigia, in cui ci sono quelle persone che sono state il famoso ceto medio che fatica. Si possono trovare delle modalità per creare una graduatoria in cui anche quella fascia viene aiutata. Però quando io parlavo di cittadini fragili, questa era l'iter che avevo in mente e è una risposta più politica. D'altronde politica la facciamo. Il fondo di destinazione comunale costituito raccogliendo incentivi del GSE, per quanto mi riguarda, vanno alla comunità più fragile.
Grazie. Allora, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'impegno alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile, con tutto il resto del titolo che non ripeto perché è più lungo a volte del dispositivo della delibera stessa. Chi è favorevole? All'unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? All'unanimità. Allora, la delibera è approvata, ne abbiamo ancora una. No, questa è la comunità energetica. Che è l'approvazione del regolamento per il funzionamento della Commissione Intercomunale Antimafia e di tutela ambientale dei comuni del sud-ovest milanese. Questo dovrebbe essere l'ultimo atto di costituzione formale che tutti i comuni aderenti stanno formalizzando, perché eravamo partiti con la prima delibera a giugno del 2021 di adesione all'iniziativa. Poi a marzo 2022 abbiamo risposto che il consigliere e il sindaco, un suo delegato, partecipassero ai lavori. Nella convenzione che avevamo approvato era previsto che ci si dotasse di un regolamento. il regolamento è stato proposto in bozza, nella commissione istituzionale è stato chiesto di impegnarsi alla verifica dei lavori svolti dalla commissione da qui a un anno e, se necessario, a proporre modifiche al regolamento come sopra approvato, anche perché c'erano dei punti che in effetti potevano dare adito a delle interpretazioni, e visto che però è un primo regolamento lì, e modificarlo voleva dire chiedere anche ai comuni che l'hanno già approvato di tornare in consiglio, l'accordo che è venuto fuori dalla commissione istituzionale è stato quello appunto di prendere questo impegno di fra un anno vedere come sono andati i lavori e nel caso proporre delle modifiche che poi necessariamente dovranno passare in tutti i consigli comunali, così come lo stiamo approvando adesso. Sostanzialmente è un regolamento molto semplice, di pochi articoli. Quello più importante secondo me sono le competenze, per cui è quello di promuovere la cultura antimafia e la tutela ambientale, collaborare per creare idonei e incisivi strumenti per contribuire alla prevenzione, al contrasto e al radicamento delle associazioni mafiose, una condivisione di informazioni, delle politiche anti-racket, anti-usura e sostenere poi con iniziative concrete anche il lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura, promuovendo altresì percorsi di formazione. Queste sono un po' le competenze. Dobbiamo adesso, ecco, come auspicio, quello di riempirlo un po' di contenuti, insomma, perché non sia soltanto una questione formale, ma che abbia un senso. È un territorio il nostro particolare, quindi non ce lo nascondiamo, però proprio per questo crediamo che uno strumento come questo possa contribuire. Non ci si sostituisce né si vuole sostituire al lavoro delle forze dell'ordine né tantomeno alla magistratura, però la politica, che molte volte viene toccata, intaccata, molte volte anche in modo profondo con queste problematiche, è giusto che dia, che offra anche degli strumenti, insomma, e questo penso sia uno strumento importante. Prego, interventi, domande? Fulvio Paladini, scusa.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, il regolamento che viene questa sera messo in delibera ricalca sostanzialmente lo schema di convenzione che avevamo già deliberato, quindi piuttosto ambizioso, importante dal punto di vista, diciamo, delle funzioni, dal punto di vista dei campi d'azione, abbastanza essenziale dal punto di vista della composizione, delle modalità di funzionamento, come giusto che sia, ecco. Il tempo dirà se ci sarà bisogno di altro, ecco, quindi l'importante è che adesso effettivamente l'organismo inizi a lavorare e, come è stato emerso appunto in commissione, come il Presidente Bianco ha accennato, ci diamo tempo un anno per eventualmente valutare se ci saranno altri aspetti che sarà opportuno regolamentare. Certo è che a questo punto quello che è importante è che si inizi a lavorare con celerità, anche perché il territorio è un territorio, diciamo, con notevoli fermenti dal punto di vista della realtà diciamo, da parte sia delle istituzioni sia da parte anche degli enti del terzo settore, ecco, sindaci, amministrazioni comunali, presidi di legalità, che sono ovviamente parte strutturante di ogni comune, ovviamente sono in prima fila su questo fronte da sempre e per anche diciamo incarico istituzionale, però stiamo assistendo anche a cose molto interessanti che avvengono intorno a noi in queste ultime settimane. Chi ha avuto modo di partecipare all'inaugurazione a Trezzano sul Naviglio della struttura della casa confiscata alla mafia, che è diventata struttura utilizzata dalla Caritas per servizi di assistenza insieme con Libera, è stata una bellissima giornata con le scuole, molti giovani, è stata davvero importante come segnale. E anche qui da noi, in questi tre sabati mattina, si sta svolgendo, ormai si è completato quell'iter di formazione ad alto livello, devo dire, devo fare i complimenti con chi l'ha organizzato, dove il Don Mappelli con la struttura della masseria di Cisliano ha dato veramente a disposizione molti strumenti in vista dell'inaugurazione dello sportello solidale antimafia, che è un po' un appuntamento che secondo me anche come consiglieri, come amministrazioni dobbiamo metterci in agenda perché è un'attività concreta che è anche molto complicata che si insidia sul territorio. Ecco, quindi, però ecco quello che è un po' queste attività, secondo me il messaggio è la concretezza, uno, e il secondo messaggio la spinta fa squadra, perché diciamo, la sfida richiede sicuramente una grande capacità di coinvolgimento. Ecco, quindi io penso che anche la Commissione Antimafia, come contributo della politica su questo fronte, possa fare molto, appunto imparando, ecco, dal volontariato questa spinta alla concretezza, ma portando nel contempo anche una importante mano dal punto di vista della capacità di mettere insieme, di fare squadra, istituzioni, società, associazioni, sindacato anche che partecipa a questo percorso. Insomma, prima l'assessore Pozza diceva: sono contento di portare questa delibera, e devo dire anche, ricalco l'espressione, sono contento, ecco, francamente siamo contenti che si arrivi ad approvare il regolamento, perché io ci credo, ecco, nella possibilità che una presenza di questo tipo aggiunga qualcosa a quello che sul territorio vedo che si sta già muovendo in modo convincente, e con notevoli anche la novità è i giovani, ecco, in alcuni casi vedo che i giovani sono parte principale, ecco, di questo movimento.
Grazie Paladini, altri interventi? Bene, ho dichiarato chiusa la discussione, pongo in votazione la delibera avente ad oggetto l'approvazione del regolamento per il funzionamento della Commissione Intercomunale Antimafia e Tutela Ambientale dei Comuni del Sud-Ovest Milanese. Chi è favorevole? All'unanimità. E votiamo anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? All'unanimità. La delibera è approvata, non abbiamo altri argomenti. E vi ricordo che c'è un altro consiglio ipotizzato, ma per il 19 aprile. Se non abbiamo altri argomenti e fosse solo l'argomento della decadenza, molto probabilmente lo faremo online. Scusa? Sì, però allora, siccome sono consigli eventuali, perché noi stiamo dando 10 giorni per... Nella struttura sì, è già ipotizzato così, ve lo sto confermando, se non cambia niente dovrebbe rimanere così. Nel frattempo non ci sono stati altri argomenti da inserire, quindi per quell'unico al momento no, quindi per quell'unico punto farei un collegamento veloce. L'altro consiglio consuntivo il 2 di maggio il consiglio il consuntivo, vero? Perché 3? 2 di maggio, non li confondete. Esatto. E adesso, nell'augurare buona Pasqua a tutti, magari brindiamo insieme se volete. Grazie, dichiaro chiuso il Consiglio Comunale del 4 aprile 2023.